Vegetariani, una storia italiana e non solo, il tema del dibattito di oggi qui ad Alphaville. Intanto per parlarne mi ha raggiunto in studio la collega Alessandra Bonzi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
E allora, noi oggi vogliamo ripercorrere la storia del vegetarianismo, la storia e le vicende. L'occasione per farlo ci è data dalla recente pubblicazione di un volume dal titolo Vegetariani, la storia italiana. L'autore Alberto Capatti è uno dei più noti storici della gastronomia italiana. Ma non ci limiteremo a parlare di storia del vegetarianismo in Italia, perché anche da noi in Svizzera, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, il vegetarismo trovò i suoi primi sostenitori. E ad oggi le ultime indagini statistiche ci dicono che 5 svizzeri su 100 sopra i 14 anni seguono una dieta vegetariana e la quota dei vegani è invece dello 0,6%. E secondo lo studio pubblicato dall'associazione Swiss Veg, negli ultimi anni il numero di vegetariani o vegani è aumentato del 14% nel nostro paese. Se la progressione dovesse confermarsi, tra 5 anni una persona su 10 non mangerà più carne. Ma insomma, noi ne sapremo di più tra poco con i nostri ospiti, e a presentarceli è Alessandra Bonzi.
E quindi diamo il benvenuto ad Alberto Capatti, che da più di 20 anni si occupa di storia dell'alimentazione, della gastronomia. Ha diretto il mensile La Gola, ha diretto il periodico Slow dell'associazione Slow Food. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
Grazie.
E poi saluto Dominic Flammer, storico dell'alimentazione per Public History, nutrizionista e autore di numerosi libri sulla diversità della cucina alpina. Benvenuto anche a lei.
Grazie mille per l'invitazione.
E diamo il benvenuto anche a Pietro Lehmann, chef vegetariano, filosofo del gusto e proprietario, ex anche proprietario, dopo ce lo racconterà, del primo ristorante vegetariano in Europa ad aver ottenuto nel 1996 una stella Michelin. Ben trovato ad Alphaville.
Un piacere essere con voi.
Alberto Capatti, iniziamo da lei. Lei ha appena pubblicato, l'abbiamo detto, questo libro dal titolo Vegetariani, la storia italiana. Per l'Italia possiamo fissare una data, il 1905, data in cui viene fondata a Firenze la Società Vegetariana d'Italia dal dottor Guido Buti. La scoperta nei primissimi anni del Novecento della dieta vegetariana e la sua lenta diffusione in Italia sono l'espressione di una cultura igienista importata principalmente dalla Germania, e qui lo vedremo in seguito. La storia del vegetarianismo italiano si incrocia con quello svizzero. Chi sono questi primi vegetariani italiani?
I primi vegetariani italiani, l'associazione fiorentina, 10% sono medici, molti altri sono degli igienisti e si occupano essenzialmente della salute. Il vegetarianesimo nasce con una volontà assolutamente medica e anche impositiva. Niente fumo, niente alcol, una vita all'aria aperta, una vita secondo natura. Questi indirizzi erano indirizzi che venivano da altri paesi, anche dalla Inghilterra e dalla Germania, e traduttore dei primissimi libri di cultura tedesca utile per gli italiani sarà proprio l'editore Arnold di Lugano.
Ah, ecco. Dominic Flammer, agli inizi del XX secolo il vegetarianismo anche in Svizzera ha i primi sostenitori, e il pioniere del vegetarianismo, che è un po' simile a quello che è successo in Italia, fu Theodor Hahn, che introdusse il vegetarianismo in uno stabilimento di cure sangallese e che diresse e pubblicò numerosi scritti per favorirne la diffusione. E poi c'erano anche i vegetariani del Monte Verità.
Sì, è vero, come aveva detto il signore Capatti, erano soprattutto medici tedeschi che hanno introdotto il vegetarismo nella Svizzera. Era una forma di contramovimento che volevo lottare la industrializzazione, soprattutto dell'allevamento del bestiame, l'allevamento di suini, dei polli, che sono divenuti una industria molto forte. E anche all'altra parte era la salute precaria dei lavoratori, così il contramovimento era anche una prima forma di comunismo in Svizzera, come si vede sul Monte Verità.
Lei mi diceva, quando l'ho sentita al telefono, che uno dei primi piatti vegetariani svizzeri in fondo è il Birker Müsli.
Era il Birker Müsli, perché il signore Maximilian Birker Benner, anche un medico da Zurigo, ha aperto qua a Zurigo una clinica dove ha presentato soprattutto un menù vegetariano col Birker Müsli. E questo era molto importante, perché anche Theodor Hahn, questo tedesco, è venuto a Zurigo, anche il signor Hiltel, il primo proprietario del più vecchio ristorante vegetariano a Zurigo, ha vissuto questa clinica e si hanno ispirato della cucina del signor Maximilian Birker Benner.
Quindi sia in Italia che in Svizzera i vegetariani avevano alla base una filosofia igienista e salutista. Chiedo a entrambi, iniziando magari ad Alberto Capatti, come erano visti i vegetariani in Italia all'inizio del secolo scorso?
Ma erano visti come una sorta di piccolo gruppuscolo di individui tratti da un'idea. Da un'idea della natura che escludeva ovviamente la carne. Perché parlo di un gruppuscolo? Perché l'associazione fiorentina cessa la sua attività dopo qualche anno, a Milano verranno fondate due volte, rifondato l'associazione, tra l'altro con Edoardo Sommer, luganese, presidente, e i ristoranti, che dovevano essere il luogo sostanzialmente di manifestazione più ebra della cucina vegetariana, i ristoranti milanesi uno dopo l'altro, con funzione cooperativa, con funzione puramente associativa, verranno aperti e chiusi. È una strada difficile, quella dei vegetariani, è una strada che verrà a rilanciarsi soltanto con un aiuto politico del fascismo attraverso la società naturista, sempre milanese.
E dopo ci torniamo, ma lei scrive nel suo libro che anche persino la Chiesa non vedeva di buon occhio i vegetariani?
Ma sì, perché sostanzialmente quelli che erano i criteri fondamentali della dieta durante il periodo pre-quaresimale erano degli indirizzi sostanzialmente che agivano in contrasto con quella che era una visione spirituale del corpo nella Chiesa e invece nei vegetariani stessi.
E invece, Dominic Flammer, i nostri vegetariani come erano visti?
Erano visti come i neapolitani nel 800, un po' come mangiafolli o caccafolli a Zurigo. Anche quando è aperto il primo ristorante di Hiltel, la gente le chiamavano mangiafoglie o caccafoglie.
Allora diamo la parola anche a Pietro Lehmann, che è in collegamento con noi. Allora, si diceva prima quella dei vegetariani è una strada difficile. Pietro Lehmann, lei come si è avvicinato e quando si è avvicinato al vegetarianismo?
Dunque, io ho iniziato a avvicinare al vegetarianismo quando avevo 21 anni e dove per la prima volta ho provato ad essere vegetariano, e le mie motivazioni erano delle motivazioni, chiamiamole istintive, molto legate alla dimensione igienista, salutista, e anche all'amicizia che avevo per gli animali e anche all'osservazione che mi dicevo che negli allevamenti di carne c'era troppa sofferenza, e quindi era una cosa che non amavo, amavo gli animali e quindi volevo essere amico e quindi non mangiarlo. Poi l'evoluzione di questo è stata che sono partito in Oriente, perché in Oriente c'è una lunghissima storia vegetariana. In Oriente, in India, si mangia vegetariano da 5.000 anni, in Cina e in Giappone anche, E quindi in quei paesi si è sedimentata una cucina vegetariana di alta qualità e che è anche stata accolta ormai da tanto tempo dalla società. Dunque io sono partito in Oriente per assorbire questa conoscenza e in Oriente ho scoperto le motivazioni che portavano le persone a diventare vegetariane in quei luoghi ed erano e sono delle motivazioni prettamente spirituali, perché si considera che noi siamo ciò che mangiamo, quindi il cibo ci plasma profondamente, e quindi se noi mangiando siamo aggressivi verso la natura e soprattutto verso gli animali, quell'aggressività impedisce la propria evoluzione spirituale. Questa è la visione orientale. Quindi il vegetarianismo ha delle basi importantissime nella società, perché tutt'oggi in India il 60% della popolazione è vegetariana, in Cina e in Giappone tutto il movimento buddista, anche buddista zen, è vegetariano, e quindi c'è un substrato molto importante della popolazione che di fatto è la base fondante della società, e quindi non viene osservato dall'esterno e criticato, ma fa parte di una cultura generale. E questo per me è un aspetto che mi ha affascinato e poi ho fatto mio, perché mi sono accorto su di me, quindi in modo molto pratico, come il cambio di alimentazione mi trasformasse, quindi come il fatto di diventare vegetariano portasse in me delle trasformazioni profonde che mi arricchivano, perché se prima vedevo gli animali come una preda, vivendoli come amici, la mia vita cambiava in modo totale. Ma non solo, grazie al vegetarianismo mi sentivo più lucido, più in grado di studiare e molto in grado di guardarmi dentro profondamente ed essere in pace con me stesso, perché la mia indole profondamente quella, un'indole da vegetariano. E certo. Dunque quando poi sono tornato in Oriente non volevo più cucinare la carne, da lì 35 anni fa ho deciso di aprire un ristorante.
Esatto, lei diceva, no, come dire, riassumendo, noi siamo ciò che mangiamo, il suo primo ristorante vegetariano a Milano, il primo ad ottenere una stella Michelin, e si ricorda qual è stato il suo primo piatto esperimento vegetariano e soprattutto chi erano i suoi clienti in quegli anni?
Allora, un piatto che Alberto Capatti conosce molto bene, era un piatto iconografico che si chiamava Colori, Gusti e Consistenze, e portava non solo il cibo vegetariano ma anche la cultura dell'Oriente, perché in Oriente nel piacere della tavola ci si basa sì sul gusto ma molto sul colore, molto sulla consistenza e molto sull'estetica nella cultura cinese e giapponese. E questo piatto era composto da 6 cubi di 6 colori, 6 gusti e 6 consistenze diverse, ed era un piatto rivoluzionario che di fatto ha segnato il successo del Gioia ed è rimasto un piatto iconografico del ristorante. Ma il grande cambiamento rispetto forse anche ai ristoranti che in passato hanno avuto meno successo, a parte Hilter in Svizzera, che dura da più di 100 anni, è che per la prima volta ho cercato di portare una cucina di alta qualità in modo da convincere anche i non vegetariani che si poteva mangiare vegetariano, ed è così è stato. Infatti il Gioia, dopo un anno o due di una qualche difficoltà, ma nemmeno tanto, poi è decollato e poi tutto ha funzionato, ed effettivamente oggi nella società europea ma mondiale il vegetarianismo ormai è una cosa accolta, non è più come agli albori del vegetarianismo, ma tutti in qualche modo aspirano a mangiare meno carne, anche chi la mangia, aspirano a essere più vegetariani, e quindi la società è profondamente cambiata.
Alberto Capatti, in uno dei suoi capitoli del suo libro Vegetariani, la storia italiana, lei parla proprio di Pietro Lehmann e delle sue imprese. In che modo Pietro Lehmann, al di là della stella Michelin, ha contribuito a consacrare la cucina vegetariana in Italia e nel mondo?
Ma in Italia, più che in Italia, in Milano. Milano è sempre stato il centro in cui sono nate le culture vegetariane. Milano è stata anche una città di grande importanza nella storia dell'offerta dei ristoranti a partire dal quartiere Marchese in poi, e ricordo perfettamente una fine degli anni Ottanta in cui Pietro Lehmann ha aperto il suo ristorante e una voglia sostanzialmente di trascorrere non momenti assolutamente coatti, momenti di nutrizione imposta, ma al contrario di libertà nutritiva. Il vegetarianesimo era libertà. E da questo punto di vista il fatto che in un certo momento ci fossero dei pesci nel suo menù e poi scomparivano, o il fatto che non più come i primi vegetariani il vino fosse considerato una sorta di bevanda malefica, ebbene tutto questo ci liberava e questa libertà ha creato un'attenzione sempre maggiore alle novità di questa cucina.
Dominic Flammer, da una parte Milano, dall'altra Zurigo, l'ha detto lei prima, ricordiamo Lilt, il primo ristorante vegetariano della Svizzera, fondato a Zurigo nel 1898, poi nel 2000 Zurigo aprì il famoso Tibitz, che poi fu seguito da altre filiali a Winterthur, a Berna, Basilea e Londra. Quindi nella Svizzera tedesca il vegetarianismo ha attecchito anche bene, nella Svizzera francese un po' meno, ha riscosso meno interesse. Come mai, secondo lei?
Prima si deve dire che la popolazione urbana a Zurigo, che è la città più grande della Svizzera, è così aperta come la popolazione di Milano, forse, no? E penso della Svizzera francese, era il problema che la Svizzera francese è vicino alla Francia. Nella Francia ha sopravvissuto un alleviamento di bestiame di lusso molto di meno industrializzato, se pensiamo ai polli di Bresse, gli agnelli di Sistero. Comunque anche in Francia l'allevamento dei bestiame è basato sul prezzo, ma penso questa è la differenza, perché nella Svizzera francese la gente mangia ancora cosce di rana, la carne di cavallo è molto più popolare che nella Svizzera tedesca, così si vede che sono vicini alla Francia e sono influenzato tanto dalla Francia.
E allora siamo quasi in chiusura. Pietro Lehmann, parlavamo del suo ristorante Gioia, però adesso c'è una nuova evoluzione, diciamo, nella sua vita, un nuovo progetto. Si tratta di una comunità internazionale di nome Raxa. Di che cosa si tratta e come rientra, ecco, in tutto questo la sua filosofia e il suo vegetarismo?
Dunque, la mia naturale evoluzione dopo 35 anni a Milano è stata quella di ritirarmi fuori dalla città, e dove, in questo luogo dove mi trovo in questo momento a Bordei, ho iniziato un progetto alimentare ma anche spirituale, dove in questo grande centro che è composto da due villaggi, Terravecchia e Bordei, abbiamo aperto pochi giorni fa un ristorante naturalmente vegetariano. Nel centro di Bordei ci siamo aperti ad accogliere gruppi yoga, ma anche scuole, anche sarà un luogo di socialità molto ampio, musica, teatro. E a Terravecchia, tra un mese, apriremo un tempio, un monastero, dove dei monaci vivranno lì e dove le persone, un po' come il Bigorio in Ticino, potranno recarsi e ritirarsi per dei periodi di riflessione, di meditazione, e dove il linguaggio sarà aperto e comunico, quindi non sarà una religione chiusa, ma una religione aperta a tutti i pensieri spirituali e filosofici. Un luogo di scambio tra le culture, questo mi è sempre piaciuto perché è già molto presente nella mia cucina, e tra le religioni, perché consideriamo la fondazione alla quale appartengo, che in questo momento storico è indispensabile unire le persone, e spesso il cibo e la religione dividono, invece in questo caso sono fatte, costruite per unire, come dice l'amico Alberto, per la libertà. Quindi un vegetarianismo e una spiritualità verso la libertà.
Allora, vegetarianismo e spiritualità liberi, e allora chiedo ad entrambi i nostri ospiti, Alberto Capatti e Dominic Flammer, veramente in poche parole, qual è adesso allora il futuro, come vedete voi il futuro del vegetarismo? E partiamo da Alberto Capatti.
Ma il futuro è un futuro che nel presente possiamo già assaggiare giorno per giorno, e che ritroviamo una via percorribile da tutti, senza nessuna imposizione e con la felicità sostanzialmente di poter, come ha fatto Lehman, di poter reinventare la cucina stessa.
Grazie Alberto Capatti. Dominic Flammer.
È un po' difficile, perché per me il dito è molto importante, meat yes, animals less, che vuol dire carne sì, ma di meno di bestiame. Sono io omnivoro, ma per aggiungere questo obiettivo dobbiamo fare attenzione che non alleviamo una generazione temporanea del vegetarianismo che non mangia per 3-4 anni nessuna carne, e dopo ritorno e mangiano solamente pette di pollo. E la Svizzera, che esporta oggi centinaia di tonnellate di cosce di pollo perché questi giovani non vogliono mangiarlo. Questo è un problema, ma penso sicuramente che dobbiamo mangiare meno carne. Questo è sicuramente il futuro di questo pianeta.
Insomma, ritrovare una via che sia percorribile, come diceva Alberto Capatti. Allora io ringrazio Dominic Flammer per essere stato con noi.
Grazie a lei.
Alberto Capatti.
Grazie a tutti voi.
E naturalmente anche a Pietro Lehman.
Grazie al prezioso invito.
Grazie a lei e soprattutto grazie ad Alessandra Bonzi, grazie per essere stata con me per il dibattito. Noi adesso ci ascoltiamo Shemekia Copeland con Fried Catfish and Bibles.